L'ultima volta abbiamo affrontato il racconto della creazione. Non ci siamo soffermati sull'ultima parte del racconto della creazione, parte che ha fatto emergere una domanda che ricordo ancora, fatta durante la condivisione del pranzo proprio da Lucia, che diceva a proposito della creazione dell'uomo: perché c'è questo plurale, no? Alla fine si dice: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Allora, voglio proprio, quest'oggi noi affronteremo proprio l'argomento della creazione dell'uomo e della creazione dell'uomo e della donna. Come vedremo, ci sono dei miti da sfatare a tal proposito, soprattutto il mito della priorità nella creazione dell'uomo sulla donna. In realtà questa cosa non esiste, è un'invenzione che è stata introdotta nel Medioevo, ma che non è dimostrata dal testo biblico. Allora, innanzitutto, quando abbiamo letto il testo della creazione del primo capitolo di Genesi, ci sono i posti, sedetevi, no? Allora, quando abbiamo trattato il primo capitolo, abbiamo visto che si ripete più volte: e Dio creò secondo la propria specie, secondo la propria specie, secondo la propria specie. Queste ripetizioni non sono delle ripetizioni casuali, perché il primo capitolo della Genesi ha una funzione strettamente liturgica, cioè veniva usato come una preghiera. Quindi queste scadenze, queste cadenze, vedete anche quando preghiamo i salmi, no? Ci sono delle ripetizioni, delle riprese. Queste ripetizioni fanno proprio riferimento a questa natura di questo primo capitolo, che è una natura liturgica. Il primo capitolo veniva utilizzato per pregarci e non era un capitolo da leggere, quanto piuttosto un capitolo da pregare, se vogliamo. Il testo cambia, l'andamento cambia proprio a partire dalla creazione dell'uomo. L'uomo non è più creato secondo la propria specie, ma secondo la specie di Dio. L'uomo è l'unico essere nella creazione che non ha come riferimento esclusivo l'altro uomo. Il cavallo ha come riferimento il cavallo, il cane il cane. L'uomo non ha come riferimento esclusivo l'altro uomo, ma è ad immagine di Dio. Quindi il suo riferimento, c'è una parola un po' così, proprio per indicare la natura dell'uomo, l'uomo è teoreferenziale. Mentre le altre creature sono autoreferenziali, cioè ciascuna fa riferimento alla propria specie, l'uomo è teoreferenziale perché fa riferimento a Dio. Ma adesso troviamo questo plurale, facciamo. Fino ad ora Dio crea al singolare, ad un certo punto facciamo. Che cos'è questo plurale? Vabbè, penso che la maggior parte di voi sappia l'interpretazione, conosca l'interpretazione che i padri hanno dato, no? Un'interpretazione trinitaria. Quindi questo plurale fa riferimento alla Trinità che crea l'uomo. Chiaramente nel contesto in cui il testo è stato scritto, ricordate la volta scorsa facevamo sempre riferimento a questa idea, bisogna immergere il testo nel proprio contesto, altrimenti noi non capiamo quello che il testo vuole dire, perché il testo non è stato scritto per noi oggi, ma è stato scritto per una comunità di quel tempo. Ciò significa che noi dobbiamo prendere le categorie di quella comunità di quel tempo per cercare di leggere il testo in maniera più comprensibile. Ecco, quel facciamo in quel contesto fa riferimento, è un facciamo atavico, viene preso da un'altra letteratura, viene presa da una letteratura del Vicino Oriente, è un facciamo che significa, indica il consiglio divino, cioè c'è questo concilio di dei che convocano, che creano insieme l'uomo. Nel contesto del testo della Bibbia, questo testo viene preso tale quale e messo così come sta al plurale, anche se il contesto è un po' diverso, qui non abbiamo molte divinità che creano, qui abbiamo un solo Dio, ma il plurale è rimasto. L'altra interpretazione, che è l'interpretazione invece rabbinica, vuole che questo plurale, più che da riferirsi agli dei, sia da riferirsi a tutte le altre creature. Cioè Dio non crea l'uomo da solo, ma chiede la collaborazione nella creazione dell'uomo a tutte le creature che sono state create fino a quel momento. quindi la luce, l'acqua, tutte le creature di Dio collaborano alla creazione dell'uomo. Quindi quel facciamo è riferito da Dio a tutte le creature, chiede la collaborazione del creato intero. Questa idea non è un'idea assurda, perché nel concetto, nel contesto del vicino Oriente antico, in realtà l'uomo, in quanto creatura perfetta, quindi veniva considerato una creatura da tutte le culture, una creatura, la creatura più perfetta del creato, perché è un essere razionale, va bene, anche è una concezione che vi è chiara. L'uomo non solo è perfetto perché è razionale, l'uomo è perfetto anche perché è sintesi di tutti gli elementi presenti nella natura. L'uomo ha qualcosa degli animali, dei mammiferi, l'uomo ha qualcosa dei pesci, l'uomo ha qualcosa degli uccelli, l'uomo ha qualcosa delle piante. L'uomo è sintesi di tutta la creazione. Quindi questo facciamo cosmico è proprio un invito di tutta la creazione a collaborare alla creazione dell'uomo. Perché l'uomo sia sintesi del creato intero. Questo collegamento è importante per capire poi qual è la vocazione dell'uomo, perché la vocazione dell'uomo sarà quella di essere Shomer, custode, e tu sarai custode di questo creato. Non è soltanto una vocazione nel senso di una chiamata, è qualcosa che è stampato, se vogliamo, nel suo DNA. L'uomo è creato come sintesi di tutte le creature e per questo è chiamato a custodire tutte le creature, perché custodire le creature significa custodire se stesso innanzitutto, essendo egli stesso sintesi della creazione. Sono stato chiaro? Chiaro, chiaro. Allora, essendo egli stesso sintesi della creazione. Adesso vediamo proprio alla creazione dell'uomo e della donna, siamo ancora nel capitolo primo. Al versetto 1:27. Allora, la domanda che vi faccio: è stato creato prima l'uomo o la donna? Prima l'uomo, esatto, no. Allora, se no, questa è un'interpretazione. Allora, sì, è vero, è anche una teoria rabbinica. Al versetto 27 che cosa leggete? E Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Qua ancora non siamo arrivati ancora alla creazione di Eva, quella che era considerata la seconda creazione, quindi la donna è stata creata dopo. Maschio e femmina vengono creati insieme. Allora, questo tipo di concezione deriva da un mito presente anche nella cultura greca, no? Il mito dell'ermafrodito, cioè di questo uomo completo che sia elemento maschile sia elemento femminile uniti in un unico essere. In realtà qua più che dell'ermafrodito, ed è quello poi che sarà l'interpretazione rabbinica, parliamo di un uomo e di una donna che sono uniti in un punto particolare del corpo, all'altezza della costola. Nella creazione di Eva non c'è creazione dalla costola, ma separazione all'altezza della costola. Questa è l'idea della creazione della donna. Non è che la donna venga creata da una costola, quanto piuttosto separata dall'uomo all'altezza della costola. Adesso vedremo perché all'altezza della costola, non erano uniti con un piede magari o un'altra parte del corpo. Vedremo all'altezza della costola. L'idea è questa, cioè che l'uomo e la donna vengano comunque creati insieme, creati l'uno per l'altra, quindi sono completi se sono insieme. L'idea è che sono immagine di Dio, l'uomo e la donna, quando stanno insieme, perché Dio li creò a sua immagine maschio e femmina. Significa che se c'è solo l'uomo non è immagine di Dio, se c'è solo la donna non è immagine di Dio. L'uomo e la donna devono essere insieme e completandosi sono insieme immagine di Dio. Quindi non si può fare a meno né dell'uno né dell'altro, al di là di ogni maschilismo o femminismo, l'idea è quella là già biblica di compensazione. L'uomo e la donna vengono creati uguali. la sottomissione della donna sarà una conseguenza della colpa, che vedremo nella seconda parte. Fino a quel momento non c'è superiorità dell'uomo sulla donna, viene vista come una conseguenza del peccato, però vedremo in che termini questa conseguenza. Quindi l'idea è questa: siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra, qui la benedizione che Dio dà, dominate sui pesci. In realtà questo dominate è più legato al concetto di giudicare sui pesci, o meglio del gestire, del tenere l'equilibrio che è presente nel creato stesso, quindi di mantenere i limiti che sono presenti all'interno del creato. A partire dal versetto 4, la seconda parte, 4b del capitolo 2, quindi 2-4b, abbiamo un altro racconto di creazione. Cioè, noi abbiamo avuto un primo racconto di creazione e Dio creò il cielo e la terra. Adesso c'è una ripetizione di quello che è stato detto prima. Guardate, nel giorno in cui il Signore Dio fece la terra e il cielo, nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e non c'era uomo che lavorasse il suolo. Ma una polla d'acqua sgorgava dalla terra e irrigava tutto il suolo. Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita. E l'uomo divenne un essere vivente. Qui c'è un secondo racconto di creazione. Questo che cosa significa? Significa, allora, qual è il vero racconto? Perché ripetere due volte? Io già la volta scorsa vi ho accennato, no? Che noi non possiamo parlare della Bibbia come un unico testo unitario scritto dalla mano di un autore che è sempre coerente, che mette tutto d'accordo. Abbiamo parlato di varie mani autoriali, ci sono diversi autori, abbiamo parlato di comunità autrici, non esiste l'autore singolo, ma una comunità che scrive un testo, quindi è una comunità che fa esperienza di Dio e traduce questa esperienza in un testo, giusto? Ricordate questa cosa, no? La comunità fa esperienza e traduce la sua esperienza in un testo, ed è questo il passaggio dell'ispirazione, cioè che la comunità, Dio l'ha sperimentato. Se la comunità non avesse sperimentato Dio, non c'è ispirazione. Quale ispirazione? La vita della comunità è tradotta nel testo, per questo testo ha tanto significato per noi, perché è la vita di una comunità che viene tradotta in una determinata storia. Allora, l'uomo viene plasmato dalla terra. Perché Adamo viene plasmato dalla terra? Perché non viene plasmato da un'altra qualsiasi? Prima abbiamo visto un racconto di creazione, qua ne vediamo un altro ancora. Vi ho detto fonti diverse, perché la scrittura non è un libro unitario, ma ci sono diverse fonti, quindi ci sono delle ripetizioni. Allora, qua l'uomo viene creato dalla terra. Perché dalla terra? Allora, Adam, che significa uomo, non significa Adamo, Adamo non è un nome proprio, Adam significa uomo, deriva da una parola, Edom, Adom, che significa rosso, e la terra in ebraico si chiama Adama, che significa la rossa. Perché Adama? Perché la terra, quando è fertile, la terra di Israele in particolare, è rossa. L'idea della terra che richiama il sangue è rosso, la terra è rossa, l'uomo è plasmato dalla terra, perché alla terra ritorna, quindi è dalla terra che viene, perché alla terra ritorna. Quindi Adamo viene plasmato dalla terra e prende il suo nome dalla terra, è rosso come la terra. Quando parliamo di Adam, non parliamo di Adam maschio, noi parliamo di Adam uomo, ciò significa che uomo o donna, non abbiamo una specificazione di genere in questo caso. Adam è l'essere umano, chiaro? Poi ci saranno altri due termini per indicare il maschio e la femmina, che sono Ish e Isha. Sono due termini che non hanno la stessa radice, sono completamente diversi l'uno dall'altro, derivano da due radici diverse, ma si somigliano e quindi vengono messi insieme. Ish l'uomo, Isha la donna. Quindi ancora non c'è una distinzione in questo senso. Cosa succede ad Adamo? Succede che si guarda intorno nella creazione, questo è un altro racconto di creazione, abbiamo detto, quindi la storia di prima si mette a fianco a questa storia, non sono strettamente conseguenziali, perché sono due racconti messi insieme nello stesso testo, come se fosse un'antologia più che altro. Cosa succede? Che Adamo si guarda intorno e non trova qualcuno che possa essergli simile, dice il testo, di aiuto. Non trova il suo aiuto. Ciò significa che all'inizio Dio gli dà l'illusione un po' di sentirsi, non gli dà l'illusione, cerca di farlo sentire a suo agio, ma non trova modo di stare bene. Allora, innanzitutto ad Adam Dio fa dare il nome alle cose. Questo ruolo è fondamentale. Chiama tu gli animali, gli esseri viventi, dacci tu un nome, dai tu un nome agli esseri viventi, il nome che tu darai, quello sarà il loro nome. Questo è un ruolo grandissimo che Adam ha. Cioè, il nome che tu darai agli esseri viventi, quello è il loro nome. Significa che Adam è chiamato a collaborare nella creazione, quindi non è un essere così, è un essere che collabora anche nel lavoro di creazione, a sistemare, ad organizzare. Cosa succede? Succede che Adam non trova qualcun aiuto che possa essergli simile e Dio fa piombare su lui un sonno, ricordate, no? Un sonno gli asporta questa costola nella tradizione e dalla costola crea Eva. Le domande erano: perché la costola? Allora, ed è esattamente quello che dicevo, cioè sono proprio due racconti diversi, sono completamente due racconti paralleli. Allora, perché sono di due fonti parallele, però viene raccolto tutto perché non si butta niente, l'idea è questa, che tutta è tradizione, quindi nessuno può scegliere tra la tradizione. L'ebraismo ha un modo di procedere un po' diverso dal nostro, ci sono molti posti di qua, venite, venite, signore, ci sono posti, venga, venga. No? Allora, ci sono modi diversi di intendere la tradizione. Noi abbiamo un modo di vedere e raccogliere il testo un po' più greco, quindi deve essere tutto coerente. L'ebraismo invece raccoglie tutta la memoria, perché tutta la memoria è preziosa. Anche se dei racconti non coincidessero, non combaciassero, devono essere custoditi e preservati, perché sono una tradizione, non possono essere eliminati. Si cerca di armonizzare il testo, ma non in maniera ossessiva. Quindi dicevo, Adam, il sonno piomba su Adamo, Dio prende questa costola ipoteticamente. Già vi ho detto che i rabbini interpretano questo prendere la costola non come prendere la costola e creare la donna, ma separare la donna dall'uomo all'altezza della costola. La costola sta all'altezza del cuore, no? Quindi l'idea è questa, che l'uomo e la donna vengano separati, quasi a prendere ciascuno metà del cuore dell'altra, l'idea, e che quindi si mancano, sentono l'uno la mancanza dell'altra per tutta l'esistenza, non possono vivere l'uno senza l'altro. Ma l'apostolo è un organo e un osso particolarmente importante. Qualcuno diceva: perché prende la costola? Perché è l'osso più inutile. Battute maschiliste. Allora, in realtà no, perché nella costola è insita la vocazione di Isha, della donna. Come ho detto, Isha, della donna, cioè, che cosa significa? Come Adam, essendo sintesi di tutta la creazione, è chiamato a custodire il creato, la donna, venendo da questa costola, l'idea, essendo stata separata dalla costola, ha il compito di custodire la vita, perché la costola è l'osso che custodisce gli organi vitali, il cuore e i polmoni. Un'osservazione molto semplice che può fare chiunque, anche ai tempi degli ebrei, non c'era bisogno di un attacco per capire che se uno viene schiacciato sulle costole muore. Quindi che immaginate una perforazione, rompersi una costola all'epoca non era come rompersela oggi, chiaramente, quindi proprio la costola viene vista come un osso fondamentale, perché è la custodia della vita, e in questa custodia sta la vocazione della donna, cioè quella di custodire la vita, la maternità. La maternità che non è in termini, non è che detto che ogni donna debba essere madre, ma la sua, non nel senso che deve avere figli, quella la vocazione, non è quello il senso della vocazione. Il senso della vocazione è che la donna in particolare è chiamata a custodire la vita sempre, anche se non è ella stessa a portarla nel grembo, è una chiamata universale di custodia della vita. Questa idea del far piombare il sonno su Adamo, no? Adamo si addormenta, dice, altra battuta maschilista, dice, perché Dio non voleva che vedesse che guaio gli stava combinando. Non è esattamente così, no, perché noi abbiamo dato un titolo all'incontro di oggi, ed è il sogno di Adamo, no? Che è un modo in cui la tradizione rabbinica definisce Eva. Perché si dice, fece addormentare Adamo per trarre dal suo sogno più bello l'immagine di Eva. Quindi l'idea è questa, che Adamo si addormenta, piomba questo torpore, e dal suo sogno più bello Dio trae l'immagine di Eva, esattamente come lui la voleva. Esattamente come lui la voleva. Quindi Eva vista come il sogno di Adamo, è una tradizione rabbinica. E c'è un'altra cosa, anche l'ebraismo non spicca per il modo in cui ha trattato la donna in un determinato periodo di tempo. Nel Talmud c'è un racconto a proposito di una discussione, no, tra due rabbine. Uno di questi rabbini dice, la donna per sua vocazione è portata a tradire perché è nata da un furto. Dio ha rubato ad Adamo una costola e la donna è nata figlia del furto, per cui è portata a tradire. In questa discussione è presente, e le donne sono poco presenti all'interno del Talmud, è presente invece la figlia dell'altro rabbino, no? Che risponde in questa diatriba dicendo, sì, ma è un furto singolare, è come se io avessi rubato, è come se un ladro entrasse in casa, rubasse un vaso di creta per lasciarne uno d'oro. Questa era l'idea, no? Rubare un vaso di creta per lasciarne uno d'oro. Ed è un po' questa la concezione dell'ebraismo, perché contrariamente a quanto si pensi, l'ebraismo non è assolutamente misogino. Alcune forme di ebraismo sono state misogine, ma in generale l'ebraismo non ha questo tipo di approccio. Innanzitutto Dio dice al versetto 24 del capitolo 2, per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e i due saranno un'unica carne. L'ebraismo da questo versetto ha tratto un comandamento, che per l'uomo è obbligatorio sposarsi, quindi l'uomo deve sposarsi, perché nella Bibbia si dice l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà, mentre invece la donna non è obbligata a sposarsi, la donna si sposa se vuole sposarsi, non ha un obbligo. L'altro punto è questo, che la donna non è obbligata alla preghiera, cioè la donna si può pregare se vuole pregare, ma non è obbligata, perché essendo l'ultima creatura della creazione è più perfetta e quindi più vicina a Dio. E quindi l'idea che la donna, vedete, la donna non indossa il velo nella comunità giudaica, l'uomo deve portare sempre la kippah per ricordare che c'è qualcuno al di sopra di lui, la donna non si copre il capo perché non ce l'ha questa idea, e la donna se vuole può pregare, ma non è obbligata, invece l'uomo è obbligato a pregare. Perché? Perché l'uomo per sua tendenza è portato ad alzare la testa, dice il Talmud, e quindi deve chinarla più spesso la testa perché non si faccia prendere dal suo orgoglio. Questa è l'idea. Vedete com'è l'ebraismo in realtà ha una posizione completamente diversa poi dalle religioni tradizionali. È vero che per un lungo periodo di tempo queste cose sono state male interpretate, quindi addirittura la donna era vietato, no, pregare, o la donna poteva pregare ma soltanto in forma privata, non in forma comunitaria. Non completamente vietato, però non c'erano per esempio sinagoghe per le donne, non erano ammesse nella comunità, le donne tacciano nell'assemblea è un comando paolino successivo, eccetera. C'è una traduzione di questo tipo, di questo aspetto sbagliata, ma la tradizione è corretta. Cioè, il modo in cui questi testi sono stati applicati è stato sbagliato, ma la tradizione del testo in sé è corretta, cioè il testo non è misogino alla Bibbia, qua non si parla male della donna, né si parla in termini di secondarietà, non si dice la donna è sottomessa all'uomo, qua non c'è niente. Tant'è vero che la donna è più libera dell'uomo, perché non è vincolata al matrimonio. Vedete, l'idea dello sposarsi se si vuole, in un contesto del vicino Oriente antico, stiamo parlando di millenni fa, non è una cosa da poco, voglio dire, sposarsi se si vuole. Anche il modo in cui si svolge il matrimonio ebraico è un modo un po' particolare, l'uomo scrive un contratto e la donna sceglie se firmarlo. Cioè l'uomo scrive un contratto, se la donna vuole firmare questo contratto, la ketubah, cioè un contratto matrimoniale, la donna sceglie se vuole firmare o meno questo contratto. Ora, che i padri delle donne le obbligassero a sposare un determinato uomo, eccetera, è una cattiva applicazione di una tradizione che invece era liberante, ma questo è sempre colpa dell'uomo fondamentalmente, voglio dire, non è la tradizione, è la cattiva interpretazione della tradizione. Quindi fa piombare questo sonno. L'apostolo, abbiamo detto che è un osso fondamentale, quindi assume un valore simbolico fondamentale. Sempre la tradizione rabbinica dice: Adamo ed Eva sono stati separati, ancora non si chiama Eva, si chiamerà dopo la caduta, il nome suo diventerà Eva. Qui abbiamo ancora Ish e Isha, non hanno un nome, Ish e Isha. Quando Isha è stata separata da Ish all'altezza della costola, come ogni operazione chirurgica, che cosa resta? Una cicatrice. E questa cicatrice fa male fin quando non ci si riunisce. L'idea è che quella cicatrice fa male fin quando i due non si riuniscono. Perché è come, vedete anche in questo senso l'interpretazione rabbinica è molto profonda, quando Adamo si risveglia si trova una cicatrice e non ne capisce il senso. Il senso sarà, lo capirà quando vedrà che questa cicatrice è anche sul fianco di Eva, allora capirà il senso della cicatrice. Fin quando Adam vede la sua cicatrice, lui il senso della cicatrice non lo capisce, quando vede che anche Eva la porta, allora capisce il senso di quel taglio, che è un taglio che fa male. Cioè l'uomo e la donna che si cercano per tutta l'esistenza, che però è un po' il mito dell'androgine in qualche modo, l'uomo e la donna che si cercano per tutta la vita sono ad una ricerca spasmodica l'uno dell'altro, continuamente. L'unione dell'uomo e della donna è sacra in origine, ma non è sacra perché per una qualche concezione morale. È sacra perché la concezione alla base è questa, che Adam Ish senza Isha non serve a niente. È soltanto una mezza creatura con un segno, con una cicatrice. Non solo imperfetta, ma con una cicatrice. Isha senza Ish non serve a niente. È solo una creatura imperfetta con una cicatrice che non sa spiegarsi. Questo che cosa significa? Non significa che chi non è sposato, chi non è sposata sia imperfetto. È il fatto che noi, uomini e donne, dobbiamo confrontarci sempre in tutto quello che facciamo. Perché se l'uno prevale sull'altro, siamo degli esseri imperfetti, non solo imperfetti, ma con una cicatrice che non serve a niente. Quella cicatrice è vana se i due non si confrontano in ogni settore della vita, in questo senso. Quindi, e adesso vedremo, quando parleremo della seconda, nella seconda parte della caduta, no, di Sheisha, di Adamo ed Eva, vedremo qual è poi il senso delle cosiddette maledizioni, che maledizioni non sono, perché Dio non maledice. Però nella tradizione vengono interpretati appunto come venivano interpretati, come delle maledizioni, no? Ricordate, partorirai con dolore, lavorerai col sudore, il serpente striscerà sul suo ventre. Quindi c'è questa idea. Il testo sottolinea alla fine che i due erano nudi. Questo verbo, questo termine, ha due accezioni diverse. Nudo significa sia nudo nel senso che non ha vergogna della sua nudità, quindi sempre, noi interpretiamo sempre moralmente, fondamentalmente, sempre con delle accezioni moralistiche, no? Nudi, nudi, no, erano nudi significa anche che l'uomo e la donna erano indifesi, cioè è l'unica creatura che non ha un vello, non ha niente, è nudo, non ha, l'uomo è un essere estremamente fragile. Nel contesto della creazione forse è il più fragile da questo punto di vista, è il più vulnerabile tra gli esseri viventi, non ha una corazza, non ha un vello che lo ricopra, non ha niente, è un essere estremamente delicato, è un essere estremamente fragile. Poi c'è anche l'accezione morale, cioè che l'uomo, la nudità dell'uomo e della donna non suscita scandalo né per l'uno e né per l'altro, non è qualcosa di scandaloso. Il termine ebraico è un po' particolare, perché il termine ebraico che noi troviamo qua è arum. Questo termine, che noi troviamo proprio alla fine, eccolo qua, erano arumim. Questo termine è simile, alla stessa, possiamo dire quasi la stessa radice, no, ma è simile al termine furbo, che è arum, che il serpente era l'animale più furbo del creato. Cioè sono due parole che si somigliano, arumim e arum sono due parole che si somigliano, proprio per riprendere questo contrasto che vedremo. C'è l'uomo indifeso, c'è il serpente che già ha meditato qualcosa. Quindi la scrittura non fa piombare su Adam completamente la responsabilità del peccato, perché Adam è indifeso, è un essere vulnerabile, è un essere che in qualche modo subisce parzialmente l'astuzia del serpente, che non è simbolo qua di Satana ancora, sarà la tradizione ad interpretare poi il serpente come Satana, ma è il simbolo della conoscenza, nel senso che la cattiva conoscenza porta quest'uomo vulnerabile a fare delle scelte che comporteranno poi delle conseguenze. Che vedremo. Io quanto tempo ho ancora? Vale, stasera lascio un attimo, un quarto d'ora. Allora vi lascio il tempo per le domande della prima parte, va bene così, vado. Se siete d'accordo. O ricomincio, oppure continuo su questa cosa. Allora facciamo così, continuo nell'esposizione e poi dopo facciamo le domande. Non la dimentichi, signora, la domanda. No, la deve scrivere, perché come abbiamo detto dobbiamo registrare le domande, altrimenti chi ascolta la registrazione sente la risposta ma non sente la domanda e quindi difficilmente riesce a comprendere. No, dopo, alla fine, signora. Allora, riprendiamo un attimo. Quando noi all'inizio abbiamo parlato della creazione, abbiamo detto che il Dio della creazione è rappresentato come un artigiano, ricordate, no? L'idea che si vuole dare è quella di un Dio artigiano che crea con le mani, fabbrica, eccetera. Dio crea dalla terra Adamo, abbiamo visto, no? Crea l'uomo dalla terra e soffia dentro all'uomo il suo spirito, nefesh. Dio soffia il suo ruach, noi adesso facciamo una distinzione tra le varie parti che compongono l'uomo, perché questo è un aspetto importante. Dio soffia e lo riempie di vita. L'idea è questa, poi vedremo, che questo soffio parte da Dio e a Dio ritorna, no? Nel giudaismo, l'idea è il tuo soffio torna, il soffio torna a Dio. Adesso vediamo un attimo, secondo la concezione giudaica, l'uomo di che parti è composto. Anche gli organi dell'uomo hanno un loro significato all'interno del giudaismo, hanno un significato importante. Poi lo vedremo, perché quando leggiamo i salmi, per esempio, a volte troviamo delle espressioni e non riusciamo a capirle. Tipo, per esempio, mi hai percosso le reni, o meglio i reni, indica un significato, mi ha fatto venire una colica renale, ma che non è una cosa piacevole, però in che senso questo è? Allora, innanzitutto l'uomo è composto da basar, che è la carne, che è quella carne mortale, quella parte dell'uomo che torna alla terra. Poi l'uomo è composto da dam è il sangue, e nel sangue la vita. Vedete, anche il termine Adam è collegato, anche il termine Dam è collegato sempre a questa idea del rosso, dell'essere rosso. Il sangue è rosso, nel sangue c'è la vita. Perché nel sangue c'è la vita? Perché se io dissanguo un essere, muore. Sono considerazioni logiche, no? E quando vedremo nel comandamento che Dio dà a Noè, dice Noè, Signore, posso mangiare la carne? Sì, la carne la puoi mangiare, ma il sangue no. Gli ebrei infatti mangiano la carne dissanguata, perché il sangue è mio, perché la vita dell'essere appartiene a Dio, non è dell'uomo. L'uomo non può mangiare la vita che è nel sangue contenuta, secondo la tradizione giudaica. Poi abbiamo Nefesh, che viene tradotto sempre come anima. In realtà l'ebraismo, non vi scandalizzo se vi dico che in una prima fase l'ebraismo non crede neanche in un'anima immortale, cioè, questa è una concezione che maturerà successivamente. All'inizio si credeva che si morisse e questo soffio tornasse a Dio e poi Dio lo reinvestisse in qualche modo, non è un'incarnazione, è semplicemente un tornare di questo soffio. Quindi, perché per esempio nella scrittura, voi ci fate caso, nell'Antico Testamento si parla molto poco di inferno, paradiso e tutto il resto, perché sono realtà che saranno elaborate successivamente. Si parla dello Sheol, ma lo Sheol è il luogo delle ombre, indefinito. Nel libro di Giobbe già si inizia a intravedere una distinzione, ma è difficile dirlo. Nefesh è la gola, significa proprio gola. Perché la gola? Allora, la gola è un punto fondamentale del nostro corpo perché è il luogo attraverso il quale transita il respiro. Perché se io chiudo Nefesh, aspetta, chiuso il microfono invece di Nefesh. Se io chiudo Nefesh, non respiro, dunque muoio. Quindi l'alito di vita, ecco, sì, il respiro che si trova nell'uomo, ma poi c'è anche il ruach. Ruach è lo spirito di Dio, è quel soffio che Dio, quella scintilla che Dio accende nell'uomo per dargli la vita, è una scintilla. Perché? Perché è misterioso il processo della vita e della morte. E nella concezione giudaica non si capiva come un bambino che nasce quasi come se fosse un essere morto, quasi immobile, gli occhi chiusi, sporco così, ad un certo punto si dimena e piange. Quell'istante era visto come una scintilla che Dio accende, è un momento misterioso, non si capisce. Perché? Perché non c'erano le conoscenze mediche che il bambino piange perché gli si aprono le vie respiratorie, eccetera. No, c'è una scintilla. Nella tradizione giudaica quel fatto si dice che i bambini nel ventre della madre, durante tutta la gravidanza, imparano la Torah. Infatti le madri ebree leggono la Torah, la Bibbia, i primi cinque libri, leggono la Torah per tutto il tempo della gravidanza, è un'attività continua, quasi a passare al bambino la Torah attraverso il proprio sangue. Si dice che però nel momento in cui il bambino ha lo schiaffetto dopo la nascita la dimentica. In quello schiaffetto il bambino dimentica la Torah e quindi la deve riapprendere e imparare. Ci sono numerose tradizioni simpatiche, risibili, però che ci fanno capire come questo popolo sia profondamente legato alla sua tradizione, tanto che ogni aspetto della vita è legato alla Torah. Anche il più semplice, anche il più elementare, lo schiaffetto sul sedere del bambino quando nasce, anche quello deve trovare un senso nell'economia della tradizione giudaica. Tutto deve confluire nella Torah. Quindi abbiamo detto, abbiamo un uomo, abbiamo quest'uomo composto da varie parti, abbiamo carne, basar, abbiamo dam, il sangue che è la vita, basar è la parte mortale, dam è la vita stessa dell'uomo, anch'essa mortale perché se ne va, nefesh è il respiro, l'unica parte immortale dell'uomo è questo ruach, cioè lo spirito di Dio, che essendo Dio è immortale anch'esso. Quindi questo soffio, questa scintilla che viene messa nell'uomo all'inizio della sua esistenza. Ora anche gli organi hanno un loro significato. Voi sapete che il cervello nelle culture antiche, anche per Aristotele, conta molto poco. Anche adesso. Il cervello non era visto come un organo fondamentale. Vedete, anche gli egiziani, no, nell'operazione di mummificazione lo buttano, perché il cervello non era visto come qualcosa di fondamentale. La sede della ragione, non dei sentimenti, ma della ragione, è il cuore. Quindi quando noi sentiamo il cuore nella scrittura, non dobbiamo pensare ai sentimenti a San Valentino, non è il cuore l'organo dei sentimenti, sarà una tradizione successiva, più che altro greca e poi cristiana, che identificherà questo, il cuore, come la metafora della testa e del cuore non è una metafora giudaica, ma è una metafora presa al di fuori del giudaismo. Il giudaismo avrebbe probabilmente preferito rappresentare Cristo come il cuore della Chiesa più che la testa, il capo della Chiesa. Quindi abbiamo il cuore che è la sede dei non dei sentimenti ma della ragione. Si ragiona col cuore. Quindi quando leggete la scrittura e trovate finisce a cuore una determinata cosa, aveva in cuore un determinato progetto, non pensatelo in termini sentimentali quanto in termini razionali e logici. Quindi questo. La sede dei sentimenti nell'uomo invece sono le viscere, le viscere, gli intestini. Infatti quando c'è uno spavento forte si dice un colpo alla pancia, cioè viene mal di pancia per una paura forte. La sede dei sentimenti sono le viscere, una viscerale esattamente. L'idea delle viscere come sede dei sentimenti è importante perché le viscere si chiamano in ebraico rachamim, questa parola significa anche misericordia, significa viscere e misericordia. L'azione dell'aver misericordia è l'azione che ti si contrae lo stomaco. Quando Dio ha compassione dell'uomo, la rappresentazione che viene fatta nella Sacra Scrittura dell'Antico Testamento è questa, che gli si contrae lo stomaco a Dio. Ho detto no, che l'ebraismo non conosce l'attrazione, l'abbiamo detto più volte la scorsa volta. Quindi se devo rappresentare un Dio che ha compassione dell'umanità, devo rappresentarlo in termini umani. E i termini umani sono questi, cioè che a Dio lo stomaco si chiude, si contrae. Quando vede che l'uomo fa qualcosa che a lui non piace o che fa male all'uomo stesso, Dio prova compassione e il suo stomaco si contrae. Il fegato, che si chiama Kaved e significa pesante, perché è l'organo più pesante, no, del corpo umano, E non so se in termini medici, ma almeno l'idea era questa, cioè fosse l'organo più voluminoso, più grosso forse del, del corpo umano. Il fegato è l'organo della luce. Gli ebrei avevano capito che il fegato filtra, cioè che ha una funzione fondamentale. Era una conoscenza ormai acclarata anche nel mondo antico. Quindi il fegato è fondamentale perché tutto il male dell'uomo viene filtrato da quest'organo, che è scuro perché assorbe il male. L'idea che il fegato sia scuro perché assorbe tutto il male che passa all'interno dell'uomo. E non è un'idea sbagliata anche in termini medici, se vogliamo. No, sì, noi lo usiamo anche come termine, no? Rodere il fegato, no? Quindi questa idea. E tra le altre cose il fegato ha una capacità che già era stata riconosciuta, il mito di Prometeo, del fatto che il fegato si rigenera. Si rigenera. Quindi l'idea che il fegato sia questo organo che permette all'uomo di ripulirsi e di purificarsi. I reni invece sono l'organo della morale, sono la sede della morale in questa tradizione. Quando si dice che il Signore mi ha colpito i reni, si intende dire che sono triste. Il Signore mi ha rattristato, questa è l'idea del giudaismo. I reni sono visti come la sede della morale, anch'essi sono un filtro in qualche modo, sono un filtro, e appunto nella tradizione giudaica vengono identificati come la morale, il sentire gli stati d'animo, l'essere felice, l'essere triste, è legato a questa sfera. Quindi quando leggiamo la scrittura e sentiamo parlare dei reni, mi ha colpito alla schiena, l'idea è questa qua, cioè che chi scrive è triste, è stato rattristato, no? Quindi, vi ho detto, chiaramente gli organi di senso hanno anch'essi una funzione essenziale. Secondo la concezione giudaica, secondo le conoscenze scientifiche dell'epoca, l'occhio non è qualcosa che riceve la luce, cioè non riceve la luce e poi questo messaggio viene elaborato dal cervello, chiaramente questa è fantascienza per quell'epoca. L'occhio butta la luce, cioè l'occhio è un faro che getta luce sulla realtà circostante e la inquadra. Quindi l'idea è che la luce venga da dentro all'uomo, che l'uomo getti luce sul mondo e lo conosca attraverso quest'occhio che è come un faro, il processo inverso, no? L'uomo è fonte di luce, quindi questa luce che viene gettata sul mondo. Ci sono due punti, due aspetti fondamentali nell'ebraismo e poi saranno fondamentali nel cristianesimo, due sensi fondamentali, anzi tutti i sensi sono fondamentali. Abbiamo l'udito, abbiamo la parola che è vista come un senso in qualche modo, come una capacità, ma la fede della parola è la bocca, e abbiamo l'olfatto. Questi sono dei sensi fondamentali per la preghiera. Vedete, la vista illumina la Torah e quindi io posso leggere la Torah solo se la vista la illumina, quindi è fondamentale. L'orecchio è fondamentale perché la parola arriva attraverso l'orecchio. Vedete, Paolo pone attenzione su questo aspetto, fides ex audito, la fede per ascolto, no? La fede che deriva dall'ascolto. C'è un'espressione molto bella perché nella Bibbia ebraica si dice che il Signore scava l'orecchio dell'uomo, lo scava, l'orecchio è chiamato come anche il pozzo, perché nell'orecchio si depositano le parole del Signore, l'uomo le tiene a mente. Ricordate sempre che il cervello non è visto come l'organo che rielabora tutto questo, quindi l'orecchio, nell'orecchio come sul fondo di un pozzo si deposita la parola del Signore, il Signore scava, ha scavato il mio orecchio, come mi ha messo una pulce nell'orecchio, io non lo posso dimenticare, perché il Signore ha scavato il mio orecchio. La parola è lo strumento per annunciare questa Torah, cioè la legge del Signore, ed è altrettanto fondamentale. Voi dovete pensare che noi siamo in una cultura che è detta cultura aurale, una parola chiaramente questo deriva da, appunto dall'orecchio, no? Che cosa significa aurale? Noi non siamo nel tempo in cui, allora, non è che ognuno avesse a casa sua la sua Torah personale, cioè non è che si dice prendi la Torah che sta nel cassetto, che ce la leggiamo. La Torah bisognava ascoltarla ed impararla a memoria e ripeterla. Quindi imparare a memoria si dice imparare a cuore, come in inglese, in ebraico, no? In inglese si dice learn by heart, cioè imparare col cuore. È la stessa concetto anche per gli ebrei, che le cose non si imparano con la testa, ma si imparano col cuore, perché il cuore è la sede della ragione. E quindi è fondamentale l'orecchio e la bocca. Per quale motivo? Perché chi va nella sinagoga ascolta la parola e poi la deve riportare tra le mura della propria casa ed insegnarla, perché non c'era la possibilità di leggersi la sua Torah. Prima di tutto, non sfatiamo un mito, non è vero che tutti gli ebrei sapessero leggere necessariamente, soprattutto poi tra le donne. Questa è una cosa veramente altamente improbabile, che le donne sapessero leggere, al massimo far di conto o giusto il minimo indispensabile, ma la Torah è un testo complesso, quindi chi poteva leggerlo doveva avere un certo grado di cultura. Non è pensabile che bastasse saper leggere un po', ma pure per noi, scusate, la Bibbia, no? Se noi prendiamo la Bibbia anche in italiano, non è che dice vabbè, so leggere un po', leggo la Bibbia. È complesso come testo da leggere, ed era lo stesso discorso per l'ebraismo. Per questo anche gli ebrei sintetizzavano a memoria alcune parti, perché dovevano imparare questa scrittura a memoria in modo tale da poterla riportare ai propri figli. Ecco, la nostra idea è un po' erronea, perché noi vediamo immaginiamo della gente con un libro in mano. Questa idea la dobbiamo togliere. Dobbiamo immaginare la gente che va in sinagoga, qualcuno legge quella parola, gliela spiega, perché loro l'ebraico, il tempo di Gesù, faccio riferimento, ma non solo, anche un po' prima, non lo capiscono. Quindi chi sta seduto, l'ebraico, lo capisce con difficoltà, perché parla aramaico, non parla più ebraico. C'è un traduttore che legge un targum, che è una traduzione in aramaico, gliela legge, ma è una cosa lunghissima proprio. Uno legge in ebraico, e quello è il testo ufficiale sacro. Poi c'è un altro che legge una traduzione in aramaico e la spiega. Quindi questa gente va a casa e spiega in aramaico, non in ebraico, la Sacra Scrittura, per farla capire a chi si trovava a casa. Quindi ci troviamo in una cultura aurale, dove c'è, aurale significa questo, c'è un solo testo e una persona che lo legge e tante persone che lo ascoltano e non lo leggono. Anche in Grecia era la stessa cosa, eccetera, cioè c'è una persona che legge un testo e altre persone che ascoltano questo testo e lo riportano, perché è così nella cultura antica, anche perché i testi, i libri, i rotoli costano molto, quindi non è, i libri no, ma... Sì. No, intendevo, esatto, il libro sarebbe arrivato dopo come strumento appunto spendibile, mentre invece in questo contesto copiare un rotolo, poi tutta la Torah è 33 metri, il rotolo della Torah è 33 metri, non è che uno dice me la porto in borsa e vado al corso biblico. 33 metri di rotolo è un peso notevole. Va bene, adesso vi lascio alla pausa, sì. Se la conservi per dopo la domanda.